Pensieri e musica in libertà.
In studio Emanuela Spadoni.
Ciao a tutti e bentrovati nella mia rubrica Pensieri e musica in libertà. Io sono Emanuela Spadoni e oggi voglio parlarvi di un malessere che abbiamo tutti, nessuno escluso, la paura. Beh, senza dubbio, la paura è tra gli strumenti più forti di cui si serve da sempre il potere e il dominio. Lo sappiamo bene, e lo sanno bene soprattutto le religioni, che hanno tramutato l'anelito di amore che tutti noi abbiamo atavico nel cuore, ma lo hanno trasformato in dei, oddio, di cui dobbiamo temere il giudizio, dobbiamo temere la punizione. Ecco, credendo in questa versione, i fedeli da sempre sono stati manipolati, è stato facile. Ma se Dio fosse amore, non dovremmo aver nulla da temere da lui, come non si temono i genitori, no? Perché loro non sfruttano la nostra paura per ottenere potere. Ecco, sostanzialmente non esiste al mondo nessun potere che non trovi radici appunto nella paura. Pensateci, ne esiste forse qualcuno? No, quello che scaturisce dall'amore non è potere, magari è empatia, è cura, ma non è potere. Però noi, tutti noi, non cerchiamo tanto la felicità, la comunità, l'empatia, ma cerchiamo soprattutto di salvarci dalla paura. E qual è la madre di tutte le paure? La minaccia della sofferenza. È della sofferenza che abbiamo paura e chi ci mette davanti a scenari rischiosi, ossia chi ci minaccia di sofferenza, acquista potere, automatico, normale, no? Acquista potere creando dipendenza in noi, facendoci credere che l'unica soluzione per non rischiare appunto la sofferenza l'abbia in mano lui che ha il potere. Ovviamente c'è già sofferenza nella dipendenza stessa, perché chiaramente vuol dire non essere liberi, non essere felici, ma chi è in grado di farti soffrire ha in mano il potere su di te. Insomma, la via della liberazione non può che passare attraverso il superamento della paura. E infatti, cosa si fa quando si ha paura? Ecco, in genere la reazione alla paura è la sottomissione. In pratica, sacrifichiamo noi stessi, ci alieniamo da noi stessi per fare in modo che chi ha il potere ci protegga dalla sofferenza. Quando abbiamo paura di quello che ci accade intorno, smettiamo di controllare ciò che fa chi sta sopra di noi. Insomma, il potente sguazza, fa quello che vuole, toglie diritti, garanzie, libertà, tanto sa che ha in mano la vita di chi ha paura. È la paura il più antico strumento di potere, è tra le più potenti emozioni che attraversano la società. Paura di pericoli reali, oppure creati ad hoc, oppure solo lasciati immaginari, imminenti o solo potenziali. Ma già solo la creazione dell'allarme ha l'effetto di provocare lotte, sfruttamento di vario genere e le masse vengono così sottomesse al potere. Anche se magari non c'è un tiranno, non c'è un re, non c'è un dittatore e magari si vive in un'apparente democrazia. Sì, perché attualmente il potere è passato al controllo mentale. La sovranità che viene esercitata è molto più subdola e più pericolosa. Per ottenere il controllo del mondo globale si creano delle crisi immense, pandemie, guerre, eventi catastrofici. E poi magicamente vengono offerte le soluzioni alla paura. Ecco lì, il potere ha la soluzione. Ovviamente le soluzioni sono tutte, sempre, funzionali ad interessi politici ed economici.
Power to the people.
una comunità si sente minacciata da una qualsiasi crisi oppure i pilastri sociali vacillano, beh, il solo modo per governare il gregge è impaurirlo. E come si fa ad impaurire un popolo? Beh, facile. Si crea un nemico, sia fisico che psichico, magari una malattia. Insomma, qualcuno o qualcosa che renda dipendenti, bloccati in attesa che dall'alto arrivi l'eroe, il messia, il farmaco magico e via dicendo. In realtà, spesso, l'esistenza di un nemico è stata un mezzo attraverso il quale i popoli hanno trovato una loro identità, e penso agli antichi greci nei confronti dei barbari. I barbari, ovvero quelli che parlavano una lingua incomprensibile, beh, rappresentavano davvero una minaccia totale. Era una minaccia ideologica, religiosa, politica, e le pratiche rituali della religione greca riuscirono a cementare l'identità collettiva greca nei confronti del nemico. E la stessa cosa in fondo è avvenuta con il cristianesimo nei confronti degli eretici. Hanno creato un nemico, il diavolo, che prima era una figura praticamente sconosciuta, però nel Medioevo divenne uno degli spauracchi con cui la Chiesa consolidò il suo potere. Qui potremmo parlare delle crociate, come dell'Inquisizione, perché no, delle streghe. La Chiesa aveva in mano un'arma fantastica per assoggettare le menti, e nella storia non esitò a metterla a disposizione dei regnanti per aiutarli a controllare i popoli, ovviamente non gratis et amor Dei. Comunque, nel tempo sono stati inventati tanti altri spauracchi, tirati fuori dal cilindro nei momenti più opportuni, nemici terrificanti contrapposti ai buoni, con i loro paladini pronti a difendere il mondo in modo disinteressato. In tutta la storia si vede bene come più la società era dominata dall'insicurezza, più i regnanti e i potenti alimentavano la paranoia collettiva proprio per gestire le emozioni delle persone. Quindi rinfocolavano la paura quotidiana portandola all'apice. Un esempio calzante è la strumentalizzazione della peste nel Medioevo. La Chiesa usò questo flagello per potenziare il proprio dominio religioso e politico, convincendo i popoli che quella malattia avesse origini divine, ovvero che fosse il mezzo attraverso il quale un Dio offeso e vendicativo scatenasse l'apocalisse tra i peccatori. E ovviamente la soluzione si trovava in mano alla Chiesa, che si faceva intermediaria tra l'uomo e Dio e santamente e disinteressatamente intercedeva per la salvezza, ovviamente dietro obbedienza e fedeltà assoluta religiosa, sociale e politica. Ok, direte voi, ma nel Medioevo erano ancora trogloditi, non ancora evoluti, e credevano a tutte le fandonie che gli venivano raccontate. Sì, certo. Ok, allora passiamo ai giorni nostri, anzi all'800 e al 900, quando i soprusi delle monarchie in tutto il mondo raggiunsero un livello insopportabile ed iniziarono i moti rivoluzionari da parte dei popoli affamati e sottomessi. Come si poteva controllarli? Ovvio, con le guerre. E stavolta era ancora più facile diffondere la paura, perché le notizie, quelle terrificanti, venivano amplificate dai giornali, dalla radio, poi anche dal cinema e dopo ancora dalla televisione. La creazione di spauracchi, di nemici, di demoni, nuovi e antichi, è diventata uno strumento di propaganda potentissimo, rafforzato via via dalle varie crisi nazionali, locali e sociali.
Qualcosa qui non va. Arrivano i buoni e dicono basta a tutte le ingiustizie che finora hanno afflitto l'umanità. Comincerà. Uh-huh. quanti sbagli, quanti errori, quante guerre e distruzioni, ma finalmente una nuova era comincerà. Senza servi né padroni, senza guardie d'assassini, d'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. Già fatto un elenco di tutti i cattivi da eliminare. Ma chi l'avrebbe mai detto che erano così tanti i cattivi da eliminare? Così adesso i buoni hanno fatto una guerra contro i cattivi, però hanno assicurato che è l'ultima guerra che si farà.
Oggi la chiamiamo manipolazione di massa e in effetti dall'inizio del Novecento si è raffinata, specializzata, rafforzata, soprattutto con i due conflitti mondiali e con la guerra fredda, ma più o meno la ricetta da allora fino ad oggi è rimasta quasi la stessa. Cosa si va a fare? Prima cosa si va ad alimentare il sentimento di insicurezza generale e poi si vanno ad identificare i vari obiettivi delle paure delle persone, dei popoli, delle genti. Siamo passati così dalla paura dei russi e dei comunisti che mangiavano i bambini, siamo passati all'ISIS con le sue stragi nei centri commerciali e nei mercatini. Poi però purtroppo per loro è cicciato qualcuno come Assange che ha scoperto gli altarini e ha pubblicato documenti che dimostravano senza ombra di dubbio come l'ISIS fosse stato creato dagli stessi americani proprio allo scopo di destabilizzare i governi europei, e mi riferisco ai documenti relativi a Hillary Clinton e a compagnia bella. Ma infatti, sti tonti di musulmani non è che sono andati in giro per l'America o per Israele a fare le loro stragi. Ah no, le Torri Gemelle, ecco appunto. Le Torri Gemelle sono state un altro evento che ha suscitato tanto terrore nel mondo per tanto tempo, per tanti anni. Peccato che ormai ci siano le prove quasi schiaccianti che le vittime erano gli stessi carnefici, gli stessi americani che dovevano dare il via alle guerre in Medio Oriente per i loro sporchi e tanti motivi. Comunque, esauritasi la paura dell'ISIS, che è stata sgonfiata dalla realtà e comunque sono stati ottenuti i risultati cercati proprio grazie alle Torri Gemelle, e beh, oh ragazzi, c'era troppa calma. E quando i popoli sono calmi è davvero pericoloso, perché hanno il tempo di capire che qualcuno magari li sta sfruttando, li deruba, capiscono che i loro diritti sono calpestati quotidianamente. E no, non si può lasciare che i popoli smettano di avere paura. E così, fortunosamente, con un tempismo perfetto, ecco che nel 2020 scoppia la terribile pandemia. Niente di nuovo rispetto alla peste del Medioevo, con la differenza che nel Medioevo, appunto, erano trogloditi e ancora non riuscivano a creare ad hoc i flagelli apocalittici. E la pandemia è stato davvero un giro di boa per tutti i popoli del mondo. Attraverso la paura ci hanno educati ad una schedatura sociale che davvero sarebbe stato il sogno di ogni grande dittatore della storia. Ma credo che nemmeno Mussolini o Hitler siano mai arrivati a sognare così in alto. Il Green Pass è stato un grande test per vedere fino a che punto i popoli, proprio grazie alla tecnologia, sarà controllabile e manovrabile in futuro. Le emergenze adottate durante la pandemia, infatti, sono diventate situazioni stabili ormai, tipo il divieto di assembramenti o lo speed che è imprescindibile per fare tutto, per esistere come cittadino. Vabbè, sorvolo sui vaccini perché, vabbè, troppo facile. Mai nella storia il potere era riuscito ad imporre un trattamento sanitario obbligatorio in assenza di giustificazioni sanitarie. E no, non c'era nessuna prova che i vaccini salvassero la vita. E infatti non è stato così. Anzi, sembra proprio il contrario.
Sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura e ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa.
E se non hai morale, e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
spara libero, spara libore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
spara libero, spara libore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere.
Se sbaglia un altro pagherà.
comunque nel 2020, quindi stiamo parlando praticamente di ieri, grazie a questa nuova paura, a questo nuovo spauracchio, milioni di persone al mondo hanno offerto il braccio al siero salvifico e chi si opponeva era ricattato, doveva per forza sottoporsi per poter lavorare, girare liberamente, semplicemente respirare dal momento che veniva addirittura multato. Chi si opponeva era il nuovo nemico, il nuovo spauracchio, colui a cui andava imputato il pericolo per tutti gli altri. Ecco che magicamente era stato creato il nuovo nemico sociale. La paura della pandemia aveva creato quindi nuovi spauracchi nella totale cecità delle persone. E poi diciamo che siamo evoluti rispetto ai trogloditi del Medioevo. Comunque, anche la paura della pandemia non è che poteva durare troppo a lungo. I vaccinati morivano, i complottisti sopravvivevano e non è che si poteva continuare a raccontare che un'influenza fosse mortale per sempre. Comunque aveva dato i suoi frutti, le case farmaceutiche e i politici collusi avevano banchettato a sufficienza, ricchezza a gogò, sì, però il mondo, la gente, ne usciva impoverita e cominciava a guardarsi intorno, a chiedersi come mai c'erano tanti ricchi mentre i più erano sempre più poveri e più affamati. È vero, c'erano sempre i vecchi spauracchi, tipo la paura dell'immigrato che veniva a rubarti lavoro oppure a rubarti dentro casa, però sta cosa non è che reggeva più tanto. E allora cosa si poteva fare per impaurire il mondo e le genti? Ma sì, dai, le solite vecchie guerre sono state ripescate dal cilindro. Eccoci con la creazione di nemici, il rischio che ci invadano e che ci tolgano la nostra ricchezza, la nostra libertà. Solo che quegli stessi che ci terrorizzano, inculcandoci appunto queste paure, sono gli stessi che ci hanno già invaso, ci hanno già tolto il pane e la libertà. Ci hanno convinti che c'è un nemico contro cui ergerci, ma è solo uno spauracchio, come quando si partiva per le crociate o si bruciavano le streghe. Cosa è cambiato da allora? Chi è che crea lo spauracchio? È facile identificarlo, basta andare a vedere dove vanno a finire i soldi e il potere. I latini dicevano, cui prodest? Chi ci guadagna? Ecco, io vorrei che ognuno di noi, prima di abbandonarsi al terrore mentre ascolta la TV, si facesse prima questa domanda, chi sta guadagnando dalla mia paura? Sono davvero sicuro che chi si spaccia per il mio salvatore stia davvero agendo per spirito altruistico e umanitario? Di cosa vengo privato io se mi abbandono a questa paura? La soluzione che mi viene offerta non è forse lo scopo ultimo che vuole ottenere il mio salvatore? Se mi rendo conto che il mio salvatore mi sta togliendo indipendenza, mi sta facendo credere che l'unica soluzione per non rischiare la sofferenza l'abbia in mano lui, beh, allora vuol dire che io ho perso la mia libertà e che gli ho affidato la mia felicità. Chi è in grado di gestire la tua sofferenza ti domina. La liberazione non può che passare attraverso il superamento della paura.
Dream in Lindania, in the
diceva Lucrezio, è la paura che ha creato gli dèi. Buona vita a tutti, un abbraccio da Emanuela Spadoni, alla prossima, ciao!